File 39, pagina 263. Nel dopoguerra Suor Giuseppina verrà ricordata da molte persone come una donna di grande bontà e coraggio che in diverse occasioni seppe offrire gesti e parole di conforto alle carcerate che aveva in custodia, proteggendole come poteva dalle torture. Nei confronti di questa giovane mamma italiana, perseguitata come ebrea, la religiosa si rende protagonista di una iniziativa rischiosa che avrà come risultato la salvezza di Massimo Foà. Dopo appena qualche giorno dall'arrivo di Elena, Suor Giuseppina riesce a far uscire il bimbo di prigione col consenso della madre, nascondendolo in un mucchio di lenzuola sporche da portare in lavanderia. Una volta fuori dal carcere, seguendo il suggerimento di Elena, la religiosa porta il piccolo a Coignet, dove i coniugi Foà avevano trascorso un breve periodo, entrando in relazione con Tilde, Clotilde, Boggio. Nonostante la sua condizione di vedova, già madre di 3 figli, poco più che adolescenti, Domenico, Renzo e Antonietta, e in condizioni economiche molto modeste, Tilde si prenderà amorevolmente cura di Massimo, non esitando a farlo passare per suo nipote, quando le chiacchiere e i sospetti dei vicini di casa sembrano mettere in pericolo il piccolo. Massimo Foà resterà presso la sua mamma affidataria per tutto il periodo in cui i suoi genitori verranno deportati e fino al rientro in Italia di Elena, madre e figlio potranno ricongiungersi il 16 ottobre 1945. Esiste tuttavia anche un'altra versione raccontata da Elena Recanati sulla modalità di salvezza del proprio figlio, forse meno raccombolesca, ma che non scalfisce minimamente la statura morale della madre superiore. E allora Suor Giuseppina si è data da fare con l'interprete tedesco e ha ottenuto, dicendo che il bambino non poteva stare là dentro, non potevano più tenerlo, hanno acconsentito affinché uscisse ed io ho subito detto che lo portassero via subito, e infatti è stato portato a Coignet, dove è stato affidato a una famiglia con cui siamo ancora in ottimi rapporti, una famiglia di povera gente, però l'ha tenuto. Quel gesto coraggioso servì a risparmiare la vita del bimbo, come scrive la stessa Elena alle sorelle Giordana e Ida, rifugiatesi in Palestina, il 30 ottobre 1945, 2 settimane dopo essere rientrata a casa. Dico che è stato un miracolo, perché quando siamo partiti i tedeschi volevano anche il bambino, e a Bolzano, primo lager che ho visitato, all'appello è stato chiamato anche lui, e se fossimo arrivati ad Auschwitz insieme saremmo andati direttamente al crematorio tutti e due. Dopo il trasferimento nel campo di Bolzano, il 24 ottobre 1944 Elena Recanati Foà viene fatta salire su un vagone bestiame ed è portata ad Auschwitz col marito Guido e col suocero Donato. Il treno si ferma sulla rampa ferroviaria di Birkenau 4 giorni più tardi. È sera, tardi, troppo buio e rischioso per l'SS effettuare la selezione, che preferiscono rinchiudere i nuovi arrivati in una baracca e rinviare alle prime luci del mattino la scelta degli abili al lavoro, che non lascia scampo alle mamme arrivate con bambini piccoli. Al mattino è arrivato l'ufficiale dell'SS che faceva la selezione, e lì ancora c'era di nuovo l'illusione, perché mettevano da una parte la gente in età da lavoro, dall'altra parte i vecchi, quindi quella sensazione che ci avrebbero mandati a lavorare fino al fondo rimaneva, così come illusione. E le donne, le mamme coi bambini, per esempio, se io fossi stata col mio bambino, sarei finita direttamente ai forni. Il fatto invece che il mio bambino fosse rimasto in Italia è servito a lui per salvarsi e anche a me, perché se no ci avrebbero soppressi. E, per esempio, mio suocero è stato messo con gli anziani perché era un uomo con la barba bianca, mentre invece Guido e io siamo stati messi dalla parte dove c'erano i più giovani. Però Guido, dopo di allora, non l'ho più visto, perché poi ci hanno avviato separatamente, gli uomini da una parte, le donne dall'altra. Il trasporto con cui arrivano da Bolzano i tre membri della famiglia Recanati Foà è il penultimo che giunge ad Auschwitz dall'Italia, l'unico partito da Bolzano con destinazione Auschwitz, in un momento in cui la situazione generale del campo è molto caotica, soprattutto perché l'alto numero di internati supera di gran lunga le capacità logistiche del complesso. Mentre hanno luogo le ultime uccisioni di ebrei col gas, prima dell'interruzione ordinata da Himmler, la direzione di Auschwitz sta già organizzando diversi trasporti di trasferimento verso altri lager, in particolare diretti a quei campi dove sono state installate fabbriche di armi o imprese che producono componenti utili per la guerra. Tatuata col numero A26692 e assegnata a un gruppo di donne selezionate per il lavoro, così Elena descrive quei primi giorni della sua prigionia ad Auschwitz in una intervista rilasciata nel 1982. E poi io non sono stata, siccome noi siamo arrivati in un momento in cui il campo evidentemente era molto pieno, era oltre quello che doveva essere il limite, quindi abbiamo fatto continue selezioni e quindi però non sono stata assegnata a una speciale baracca, perché in quel momento stavano sfollando il campo e lo sfollamento avveniva o mediante l'eliminazione attraverso il gas oppure l'invio in altri campi. E infatti è stata una specie di follia. Infatti quei 4 o 5 giorni che ero lì credevo di essere ad Auschwitz e invece oggi so che ero a Birkenau. Non ho neanche mai mangiato, perché mai nessuno mi ha dato in dotazione una... Io non ho mai avuto, durante la mia prigionia, la divisa a righe. Mai non mi è stata data la divisa classica della deportata. Elena Recanati rimane solo pochissimi giorni a Birkenau, perché poco dopo l'arrivo viene trasferita a Bergen-Belsen, ma anche in questo secondo lager rimane poco tempo. Verso la metà di dicembre viene spostata a Braunschweig, ubicato a una 60 di chilometri da Hannover, dove nell'autunno del 1944 era stato aperto un campo satellite di Neuengamme per utilizzare il lavoro dei prigionieri per rimuovere le macerie della città quasi completamente distrutta dai bombardamenti alleati, ma anche per la produzione di armi. Elena si ritrova alloggiata in una scuderia per cavalli a lavorare insieme a compagnie di prigionia di varie nazionalità, ungheresi, francesi, italiane di Rodi. Deve spalare la neve e raccogliere macerie pesanti in condizioni terribili, senza vestiti caldi e senza attrezzi adeguati, sfinita. Elena si ammala e viene portata via insieme ad altre compagne debilitate dal freddo e dalla fame. Eravamo tutte convinte di andare a finire al crematorio ed io ne ero contenta, ve lo assicuro, non ne potevo proprio più di tante sofferenze, di tante umiliazioni. Infine, nuovamente trasferita, Elena è assegnata al campo di concentramento di Ravensbrück, dove viene curata da una dottoressa francese durante una marcia di evacuazione in aprile. Elena e il suo gruppo di prigioniere viene liberato dai sovietici verso i primi di maggio del 1945. Il rimpatrio, come per molti sopravvissuti dei lager, avviene per mezzo di un lungo e difficoltoso itinerario con sosta in campi di raccolta per i rifugiati di guerra, come quello di Prenzlau, gestiti dagli alleati. Il 15 ottobre 1945 Elena rientra nella sua Torino e finalmente può riabbracciare il suo amato Massimo. Sopravvivere pensando ai figli rimasti soli a casa. Le ragioni della sopravvivenza nel lager non sono sempre spiegabili razionalmente. Anche a parità di età e di condizioni di lavoro, qualcuno si ammalava e moriva, o veniva scelto per morire, qualcun altro invece riusciva ad aggrapparsi in qualche modo alla vita e a scampare alle situazioni più pericolose o punitive. Abbiamo già sottolineato il ruolo svolto dalla fortuna o dalla sorte favorevole nel creare condizioni di sopravvivenza. Indubbiamente questo elemento ha favorito il destino di Giuliana e di Elena. Nel primo caso, per Giuliana Tedeschi, a favorire la sopravvivenza è stata innanzitutto l'assegnazione di un lavoro meno faticoso di altri e da svolgere al coperto. Lo Schuck Commando, prima a Birkenau e poi nel campo principale di Auschwitz, dove gli alloggi delle prigioniere erano migliori che a Birkenau. Occuparsi di smistare le scarpe in una baracca era un compito infinitamente meno pesante che scavare o coltivare il terreno, trasportare pietre e materiali da costruzione, svuotare i liquami delle fogne o trascinare pesantissimi carretti con i cadaveri. Si era al riparo dalla neve, dalla pioggia e dal vento. Per Elena invece ha rappresentato indubbiamente un elemento positivo il fatto di essere stata deportata nel tardo ottobre 1944 e di essere rimasta a Birkenau pochi giorni soltanto. Ma per la sopravvivenza psichica fu indubbiamente determinante per entrambe la consapevolezza rassicurante che i propri bambini fossero in salvo, accuditi da persone fidate. Ogni madre è pronta a sopportare qualunque pena per risparmiarla al figlio, e il pensiero che fosse lontano dall'inferno del lager costituì un motivo di grande sollievo e di speranza per Giuliana ed Elena, finanche la ragione principale per aggrapparsi alla vita nella speranza di riabbracciarli presto. Ne è assolutamente certa Giuliana Tedeschi. Al momento della deportazione ho lasciato in Italia le mie due bambine, che si sono salvate per miracolo. Sono salvo anch'io per questo motivo. Se mi avessero presa con le bambine sarei finita subito al gas insieme a loro, e inoltre è stata solo la speranza di riabbracciarle a tenermi in vita in mezzo a quell'inferno. Anche Elena Recanati è fermamente convinta che sia stato l'incessante pensiero per il piccolo Massimo a tenerla in vita, sia durante la reclusione nei vari lager dove fu imprigionata, sia nei difficili anni del ritorno alla normalità. Lo esprime con struggente sincerità nella lettera che scrive alle sorelle poco dopo il suo rimpatrio. Il morale è invece ancora depresso. Solo il mio piccolo Massimo, con un sorriso, riesce a rasserenarmi. Solo per amor suo, del resto, per il vivo ricordo di lui, per quella sensazione che ho sempre avuto che mio figlio aveva troppo bisogno di me. Mi sono salvata, ho resistito a tutto, ho tirato avanti, contro la mia stessa volontà a volte, stringendo i denti e facendomi coraggio. Rimasta a lungo in un cassetto, la lettera verrà pubblicata dal figlio, Massimo, diventato adulto, 20 anni dopo la sua scomparsa. Anche quando il marito Guido, nella prima notte trascorsa a Birkenau, l'ultima che trascorreranno insieme, cerca di convincerla ad avvelenarsi per evitare il peggio, Elena si attacca alla sua forza interiore e al pensiero del figlioletto Massimo, che ha bisogno di ritrovare i suoi genitori. Quella notte ci hanno lasciati lì soli e c'era con noi una famiglia di Milano. Lui era un farmacista e lui aveva del veleno nascosto in un anello e ne avrebbero ceduto un po' anche a noi. Mio marito cercava di persuadermi ad avvelenarci perché diceva: che cosa possiamo fare poi in queste condizioni? Non riusciremo a sopravvivere. Ed io gli dicevo: no, ricordati che abbiamo lasciato Massimo piccolo, noi dobbiamo fare di tutto per resistere, per tornare. Vedi che lì c'è della gente, sarà malconcia ma è viva. Come hanno resistito loro, possiamo resistere noi. Dobbiamo comunque combattere finché è possibile per tornare da nostro figlio. Eppure i ricordi delle due italiane sopravvissute non sono indenni da sentimenti conflittuali, frutto di considerazioni postume sull'esperienza estrema che hanno dovuto subire e che resta fondamentalmente un trauma indicibile, perché, come ha dichiarato Giuliana Tedeschi, l'ambiente del lager non è mai confrontabile con quello di fuori, mai. Commuove ad esempio l'incapacità di Elena, dopo poche settimane di prigionia trascorse tra Auschwitz e Bergen-Belsen, di ricordarsi i dettagli del visino di suo figlio, torturata com'è dalla fame che occupa ossessivamente ogni sua energia mentale. Possono farmi qualunque cosa, io sono sempre libera, perché dentro di me non possono arrivare, e questo mi ha dato molta forza. Questo è il pensiero di mio figlio, anche se qualche volta mi vergognavo di me stessa, perché quando cercavo di pensare al mio bambino non riuscivo a vedere la sua faccia, vedevo una pagnotta di pane, perché la fame era più forte ancora del ricordo. Mentre Giuliana Tedeschi nel corso della sua vita ha lasciato diversi scritti di testimonianza e interviste in cui ha riflettuto sulla sua esperienza, Elena Recanati ha preferito rimanere in silenzio, ad eccezione di un'intervista per l'Istituto Piemontese per la storia della Resistenza. Si è risposata e dal secondo matrimonio ha avuto altri due figli che ha tentato di proteggere dal ricordo doloroso del lager. Non volevo essere il personaggio, volevo essere una mamma normale. Ho cercato più che potevo di immergermi più che potevo nella normalità della vita, di non essere per loro, i suoi figli, qualcosa da mettere sul piedestallo. D'altro canto, tutte le deportate che avevano lasciato dei figli a casa, come la maggioranza delle politiche italiane, nel lager si struggevano nel pensiero incessante per i loro cari. È comprensibile che una volta rientrate a casa, per molte abbia prevalso l'urgenza di riprendere il ruolo materno e la cura della famiglia rispetto al bisogno di rilasciare testimonianze della propria esperienza. Il numero delle memorie femminili sul lager pubblicate nell'immediato dopoguerra è molto più esiguo di quelle degli uomini, per le ragioni a cui abbiamo già accennato più volte, tra queste la scarsa familiarità con la scrittura, un basso tasso di istruzione per molte sopravvissute, ebree e non ebree, ma più in generale ha risentito di un contesto sociale e culturale che in Italia, come nel resto d'Europa, si dimostrava restio ad accogliere i racconti dei reduci che non fossero impostati e percepiti come racconti di resistenza. La testimonianza delle donne rientrate dai campi di concentramento rimase a lungo confinata all'ambito strettamente privato, oppure limitata a brevi interviste o scritti in cui l'intenzione che traspariva era quella di dire l'essenziale con uno stile oggettivo deliberatamente privo di enfasi emotiva per il timore di non essere credute. Forse è Giuliana Tedeschi quella che ha meglio compreso questa sottile ma percettibile differenza tra le testimonianze delle donne e quelle degli uomini superstiti dei lager, una differenza che non risiede ovviamente nella gravità delle violenze subite né nella volontà individuale a farsi testimone attraverso la scrittura memorialistica, bensì nella diversa percezione di quelle violenze. Ci ho riflettuto sopra e ho capito una cosa. Io, come le ho detto, sono andata nel lager lasciando a casa due bambine e non sapendo più niente di mio marito. Tutti noi avevamo lasciato qualcuno. Primo Levi, invece, aveva una possibilità che a noi tutti, a chi lasciava figli, a chi era nella mia posizione, era preclusa. Aveva una straordinaria libertà di analisi, di lucidità, perché non aveva nessuno nel lager, non aveva lasciato figli a casa, non aveva quei legami più intimi e primordiali che tenevano avvinti gli altri. Lui era lì, solo, e quando si è soli, si è padroni del proprio destino. Pagina 271.